Il problema che abbiamo è a sinistra. Dagli Stati Uniti Donald Trump accusa di nuovo la sinistra per l'omicidio di Charlie Kirk. Dall'Argentina alla Spagna la destra globale cavalca la morte dell'attivista MAGA per denigrare i movimenti progressisti. In Italia a lanciare gli attacchi a Meloni, cercano nemici, uniti vi batteremo, le risponde dalla festa dell'unità Elie Schlein. A Gaza Israele ammassa i tank per l'invasione mentre continuano i raid aerei, 53 morti palestinesi negli ultimi attacchi. Preso di mira in particolare il centro urbano di Gaza City. Oggi il vertice a Doha, i paesi arabi affermano il loro sostegno al Qatar dopo gli attacchi di Israele. Germania, la destra di Alternative für Deutschland triplica i voti nelle elezioni della Renania Settentrionale-Vestfalia. La CDU primo partito, crollo di Verdi ed SPD. 7:31 minuti, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio di Popolare Network. Dagli Stati Uniti Donald Trump è tornato ad attaccare i movimenti progressisti per l'uccisione dell'attivista di destra Charlie Kirk. Il problema che abbiamo è a sinistra, ha detto il presidente dalla Casa Bianca poche ore fa, soffiando sul fuoco della campagna accusatoria lanciata da tutta la destra globale, nonostante le indagini in corso considerino il giovane fermato per l'omicidio un sostenitore di movimenti di ultradestra. In Italia a rilanciare la campagna sono stati anche esponenti di governo, da Matteo Salvini a Giorgia Meloni. Sentiamo allora da Roma Anna Bredice.
Nelle mani di tutti i parlamentari di Fratelli d'Italia da qualche giorno c'è un dossier dal titolo Chi soffia sul fuoco, che raccoglie circa 30 presunti episodi definiti di violenza politica contro la destra da quando questa è al governo. Tra questi, ad esempio, come lo stesso Arturo Scotto racconta, ci sarebbe la sua definizione di Meloni come capo ultras, termini simili che il partito di Giorgia Meloni riscrive come violenza politica e che in maniera così organizzata a livello di partito sembra avere un solo scopo, quello di impostare da adesso in poi una campagna denigratoria nei confronti della sinistra. L'ordine sembra partire dall'alto e tutti obbediscono, arrivando al caso del ministro Zangrillo, che invitato ad una festa del PD ha iniziato ad attaccare pesantemente proprio il partito che lo aveva accolto sul palco. Sono partiti dei fischi e tutta la destra ha approfittato dell'episodio per inserirlo nel contesto di violenza politica, per concludere con una nota di Meloni che consiglia di abbassare i toni. Una presidente del Consiglio però che solo poche ore prima, in un video messaggio mandato ai cosiddetti patrioti di Vox, urlava contro la sinistra. Il sacrificio di Kirk, ha detto, ci fa capire da che parte sta la violenza e l'intolleranza. Lo schema è ormai chiaro: la morte dell'esponente di ultradestra americano serve ad attaccare l'opposizione, colpevolizzandola ogni volta che muove critiche al governo, raggiungendo così l'apice della vittimizzazione che Meloni ha utilizzato fin dal primo giorno come forma di consenso, un consenso che ora è necessario proprio mentre si avvicinano le regionali. Parlare di una violenza di sinistra, metterla in cattiva luce, serve per non parlare dei problemi reali, dei litigi nella maggioranza, al punto da non trovare ancora i candidati. Nello studio.
Nella retorica della destra viene considerato atto di violenza qualsiasi tipo di critica al governo e qualsiasi legittima manifestazione di dissenso. Questo è il commento di Luca Alessandrini dell'Istituto Ferruccio Parri. Sentiamolo.
Il salto di qualità è evidente e risponde ad alcune regole che la destra si è data. La prima, non distinguere tra violenza verbale, opposizione, contestazione, prova di forza, violenza aperta, terrorismo. Tutte queste cose, che sono diversissime, manifestazioni diversissime tra loro, vengono messe in un unico calderone a dimostrare la natura violenta della sinistra. Uno sciopero è una violenza nei confronti dei poveri cittadini che sono costretti, per esempio, a non poter prendere l'autobus. Una manifestazione non autorizzata non è la prova di forza di una piazza che fa parte della storia del conflitto politico-sociale da sempre, ma diventa un atto violento unilaterale equiparabile al terrorismo. Ecco, un discorso critico sulla natura della politica del governo viene vista come un'aggressione violenta. Chi, non dico ha studiato, ma chi ha una vaga conoscenza, anche soltanto per un romanzo, per un film, dei regimi totalitari, sa che questa è la natura rivelatrice di un sistema di pensiero e di un sistema politico di un autoritarismo totalitario.
Non solo Stati Uniti e Italia, è tutta la destra globale che cerca di sfruttare l'uccisione di Kirk per lanciare questa campagna denigratoria nei confronti dei movimenti di sinistra, e ieri in questo senso sono intervenuti dal Congresso dei Patrioti da Madrid il leader spagnolo di Vox Abascal, ma anche in videomessaggio Giorgia Meloni e il presidente argentino Milei. Intanto in piazza 100.000 spagnoli manifestavano chiedendo la fine del genocidio a Gaza. Sentiamo il servizio da Madrid.
Mentre in strada decine di manifestanti pro-Palestina bloccavano l'ultima tappa della Vuelta a Spagna, l'estrema destra europea si riuniva in un auditorium di Madrid in occasione della manifestazione Europa Viva 2025 organizzata da Vox, il partito dell'estrema destra spagnola. Madrid è da anni uno dei centri di convergenza di tutte le fazioni del populismo globale, ma stavolta l'evento è stato in tono minore. Solo Milei aveva promesso di esserci, ma all'ultimo momento ha cancellato il viaggio. L'evento però ha segnato il riavvicinamento tra il leader di Vox, Santiago Abascal, e Giorgia Meloni dopo la decisione di Vox di abbandonare i conservatori europei guidati dalla premier italiana per passare ai patrioti di Viktor Orban.
Che non nos van a intimidar.
Meloni ha parlato in spagnolo, non ci spaventano, ha detto riferendosi all'assassinio dell'influencer di destra Charlie Kirk, che ha marcato il tono della giornata. Il leader di Vox, Santiago Abascal, ha rilanciato poi gli slogan contro l'Unione Europea, l'invasione degli immigrati e soprattutto contro il premier spagnolo Pedro Sánchez, una strategia di confrontazione diretta che sembra funzionare. Nei sondaggi infatti Vox sarebbe cresciuto di 5 punti dalle elezioni del 2023, rafforzandosi come terzo partito della Spagna.
Era il servizio di Giulio Maria Piantadosi da Madrid. Ora ci spostiamo a Gaza, dove l'esercito israeliano sta ammassando carri armati in vista dell'offensiva finale su Gaza City, e dove le forze israeliane nelle ultime ore hanno ucciso almeno 53 palestinesi in tutta la striscia e raso al suolo 16 edifici solo nella città di Gaza City, tra cui tre torri residenziali. Almeno 35 delle vittime sono state appunto uccise a Gaza City, segno di un intensificarsi delle operazioni per conquistare il centro urbano settentrionale e sfollare la popolazione attraverso i bombardamenti incessanti. Secondo il Ministero della Salute di Gaza ci sono anche due palestinesi morti per malnutrizione, il che porterebbe al numero delle vittime della fame a 422 dall'inizio della guerra israeliana. Parte oggi la campagna lanciata da Oxfam e decine di altre organizzazioni internazionali per chiedere all'Unione Europea e alla Gran Bretagna di vietare il commercio con gli insediamenti illegali israeliani in Cisgiordania, compresa Gerusalemme Est. Paolo Pezzati è portavoce per le crisi umanitarie di Oxfam Italia.
La richiesta principale della nostra campagna europea è quella dell'introduzione di normative che vietino il commercio con gli insediamenti illegali israeliani in Cisgiordania. E inoltre questa normativa dovrebbe contenere un elemento chiaro di far cadere l'onere della prova della provenienza del prodotto, del bene o del servizio stesso a carico degli esportatori israeliani.
Quanto gli incentivi israeliani per questi insediamenti illegali attirano degli investimenti stranieri, secondo voi?
Beh, c'è una strategia chiara che oramai da molti anni è messa in campo da parte di Israele, e gli incentivi, agevolazioni di carattere fiscale sono una parte di questa. Diciamo, è tutta una catena che si sta sviluppando da decenni e diciamo che ha visto un'accelerazione negli ultimi 4 anni, ma è presente da molto tempo e in estrema sintesi, diciamo, si configura in questo modo. Ci sono una serie di ordini di demolizione da una parte che demoliscono strutture presenti, parallelamente vengono designate alcune zone come terreni statali, ed ecco qua che si crea un ambiente favorevole per la crescita degli insediamenti.
Oggi a Doha, in Qatar, si incontrano stati arabi e islamici che hanno condannato l'attacco israeliano al Qatar e promettono di riaffermare il loro sostegno al paese. Sentiamo la giornalista Laura Silvia Battaglia.
È una riunione di tutti i paesi della Lega del Golfo, del Khalij, insomma il Grande Golfo, per cui in modo automatico ci stanno naturalmente gli iracheni, ci stanno gli iraniani, ci sta l'Egitto, ma come ci sta il Sudan, l'Oman, quindi diciamo che comunque tutti partecipano perché ciascuno vuole portare il suo punto di vista sulla questione. Non è mica detto che siano tutti d'accordo, ovviamente, ma soprattutto io credo che comunque, nonostante il Qatar abbia di nuovo cercato di avvisare Trump che questa mossa, se si ripete, sarà un disastro, e già quella accaduta è un disastro, sarà costretto certamente ad ascoltare alcuni di questi paesi e le posizioni non saranno così ampiamente concilianti. Di fatto c'è uno sforzo collettivo per eventualmente utilizzare l'attacco su Doha come lo strumento, chiamiamolo come vogliamo, possiamo anche chiamarlo pure il piede di porco, per convincere le Nazioni Unite a votare finalmente la riconoscente lo Stato di Palestina in blocco. Nello stesso tempo però lunedì ci saranno anche altre cose strategiche di cui discutere, cioè tutti questi paesi devono decidere come reagire e queste reazioni, se non sono militari, sono di altra natura. Questo sicuramente è un punto sul quale probabilmente l'Iran avrà delle voci in capitolo, ma non soltanto l'Iran, perché ricordo ancora una volta che anche paesi tradizionalmente moderati sono rimasti assolutamente sconvolti da quanto accaduto in Qatar.
E il segretario di Stato statunitense Marco Rubio era ieri a Gerusalemme per un incontro con il premier israeliano Benjamin Netanyahu. Secondo Eric Salerno, giornalista e saggista, il viaggio appare come un modo dell'amministrazione americana per riaffermare il proprio sostegno ad Israele.
Credo che questo di Rubio sia anche la maniera di fare pressione ancora su Hamas, di accontentare in qualche modo Netanyahu a livello pubblico, chiedendo a Netanyahu di chiudere con la questione di Gaza e di trovare il modo di riportare a casa gli ostaggi invece di bombardare e distruggere tutta la striscia.
È nell'interesse dell'amministrazione americana dare il via libera a Israele rispetto alla questione della Cisgiordania, oppure ci sarebbero degli strascichi che l'amministrazione Trump non si può permettere di gestire?
Sarà difficile per Trump gestire questa cosa, perché se saltano gli accordi di Abramo, almeno per il momento, Trump subisce un'enorme perdita di credibilità, dato che è stato lui a volere questi accordi, a spostare l'ambasciata americana da Tel Aviv a Gerusalemme e di avviare quello che lui diceva un grande progetto di pace. Credo se si trova lui in questo momento di fronte a delle minacce che almeno a livello pubblico diplomatico sono pesanti per la sua gestione della politica estera americana. È evidente che lui sa che gli arabi vogliono uscire da questa impasse, vogliono trovare una soluzione per i palestinesi, ma non sono stati fino adesso molto attivi in questo senso.
In chiusura andiamo in Germania, dove il partito di estrema destra tedesco Alternative for Deutschland ha più che triplicato i suoi consensi alle elezioni della Renania settentrionale Westfalia, raggiungendo il 16,5% dei consensi. Primo partito con il 34% dei voti cristiano-democratici di Friedrich Merz, la Renania settentrionale Westfalia, che ospita un quarto della popolazione tedesca ed è costituita da ampie zone agricole, città e aree post-industriali con un'ampia popolazione multietnica e studentesca, è considerata una sorta di indicatore per l'intero paese. Da Berlino, Walter Raue.
Fino a pochi anni fa la Renania settentrionale Westfalia veniva considerata come una roccaforte storica della socialdemocrazia tedesca. Con le sue grandi acciaierie, gli altiforni e le sue miniere di carbone, i cittadini della regione tedesco-occidentale votavano a larga maggioranza per l'SPD. Alle elezioni comunali di ieri, nella più popolosa regione tedesca, a vincere sono stati invece i cristiano-democratici della CDU, che hanno ottenuto in media il 34% delle preferenze. I socialdemocratici hanno incassato invece il loro peggior risultato di sempre, conquistando solo il 22% dei voti. Al terzo posto si è attestato invece il partito di estrema destra dell'Alternative für Deutschland col 15% dei voti, ben 10 punti in più rispetto rispetto a 5 anni fa. Un risultato che conferma una volta di più l'ascesa della formazione ultranazionalista. Forte finora soprattutto nelle regioni della Germania dell'Est, l'Alternative für Deutschland riesce a consolidarsi sempre di più anche nei Länder tedesco-occidentali, raccogliendo molti consensi soprattutto fra i lavoratori e i disoccupati che un tempo votavano per l'SPD. Grandi perdenti ieri sono stati anche i Verdi, che nella regione di Colonia, Düsseldorf e Dortmund hanno perso 1/3 dei loro voti, ottenendo solo il 13% dei consensi.
Alle 7:46 minuti è tutto per questo giornale radio, condotto in studio da Sara Milanese, in redazione anche Roberto Festa. Ci risentiamo alle 8:30 con le notizie. Una buona continuazione d'ascolto.